Settimo, Sir Harry adunò un consiglio di guerra. Ne facevano parte il suo incaricato d'affari, Smith, e l'editore degli Usham and Lee Mail, il signor R. B. Rake, membro dell'Istituto dei giornalisti, come attestava il suo biglietto di visita, era ed è uno dei personaggi più importanti di Catford, letterato, filatelico, vegetariano, con dei punti di vista assai avanzati. Lo si può descrivere in una sola parola: terribile. Aveva una voce tonante e uno stile tonante e citava i classici a dritto e a rovescio. Il signor Smith, il cui ufficio era di interessarsi della riscossione degli affitti del cavaliere, era un signore piccolo e complimentoso, con una conoscenza erronea della legge relativa alla proprietà. «Ora, signori», disse brevemente Sir Harry, «dobbiamo prendere qualche provvedimento riguardo al duca». «È giusto, il suo contegno non ha riscontro negli annali della nostra storia», osservò Rake. «Un momento, Rake», lo interruppe il cavaliere, «lasciatemi parlare. Io desidero dimostrarvi perché considero assolutamente necessario che il duca lasci Brockley. Avete parlato, Smith?» Il signor Smith aveva parlato, egli aveva un'importante comunicazione da fare e pensava che un momento opportuno fosse giunto. Disgraziatamente il suo esordio non fu felice. «Io parlo con conoscenza di causa», cominciò, «e dico che se un uomo agisce contro la legge è finito. Non si possono prendere delle libertà con la legge, perché duchi o non duchi, coloro che abusano della legge vengono colpiti. Abbiate la cortesia di non fare commenti prima che io abbia finito le mie osservazioni», disse con asprezza Sir Harry. «Io conosco tutto quello che è necessario conoscere riguardante la mia posizione legale e non vi ho chiesto di discutere un aspetto della situazione sopra cui sono già stato informato». «È vero», commentò il signor R. B. Rake in tono di grande sorpresa, come se l'osservazione di Sir Harry avesse portato la luce di una rivelazione. «Siccome so che non posso sfrattare questo individuo senza complicati procedimenti legali, ho pensato che col nostro buon amico Rake avremmo potuto costringerlo in qualche modo ad abbandonare il distretto. Ora egli ci affronta su un altro terreno perché sta per far uscire un giornale». «Gli do un mese di vita», disse Rake con convinzione. «Ho visto crescere questi funghi. Abbiamo avuto il Blackheath Eagle, diretto da un tale chiamato Titti, che fece due sole edizioni. Abbiamo avuto il Brockley Buzzard, che uscì una volta sola, e il Catford and Eltham Indicator, che non riuscì a vedere la luce». Egli sorrise di un sorriso stanco. «Potete essere sicuri che questo giornale durerà quanto vorrà il duca», disse Sir Harry, «ma questa è un'altra questione. Voi conoscete la situazione esatta, siete uomini d'affari addentro al complesso svolgimento della vita suburbana. Io vi chiedo, come devo fare per liberare Brockley da questo individuo?» Il signor R. B. Rake strinse le labbra pensierosamente. «Io penso che un capo del partito liberale che rappresentasse il duca come un oppressore del popolo...»
«Non va, il duca ha sottoscritto al circolo del football».
«Cosa ne dite di un'intervista immaginaria, una conversazione col do di suggerì Rake, o una piccola parodia su Giulio Cesare satiricamente rammentando al popolo la sua ingratitudine? Così, per esempio, voi duri cuori, voi crudeli uomini di lì, non conoscete dunque Tanner? Eppure molte volte avete scalato mura e fortezze, occupato torri, comignoli e finestre per veder passare il grande Tanner». «Sciocchezze», disse Sir Harry con collera. «Nessuno si è mai arrampicato su una colonna per vedermi passare e nessuno mi conosce agli Usham». Il signor Rake protestò. «Nessuno mi conosce, ve lo dico io. Ho tenuto un meeting sul libero commercio, questa sorte di cose, agli Usham, ma non ho visto una sola persona che mi conoscesse, eccezion fatta per la mia disgraziata sorella e la sua noiosa figlia. E che diamine dice Shakespeare attorno ai Tanner?» «Una perdonabile sostituzione», mormorò Rake. Poi forte: «Veramente, nel testo c'è Pompeo. Osservate come si adatta al duca. E ora spargete fiori sulla sua, quella del duca. Via! Chi avanza in trionfo sul sangue di Pompeo?
Questi siete voi. Io non voglio essere citato come Pompeo, disse Sir Harry lentamente e risolutamente, battendo un dito sul tavolo ad ogni parola. Non voglio dare a quell'animale l'opportunità di un soprannome che possa poi appendermi al collo. Andiamo, re, che disse Hal con impazienza. Come potete credere di allontanare il duca coi vostri scritti qualunque cosa diciate? Quello che è certo è che se scrivesse lui riuscirebbe a mettere in gioco la vostra pace. Non c'è niente di eccessivo nella figura del duca che viene a calpestare il sangue di mio padre. Ed è appunto per questo che sarebbe assolutamente senza tatto citarla. Il signor Rake lo guardò sfavorevolmente. Signor Hall, disse nella sua maniera più professionale, dovete concedere a un giornalista e a un gentiluomo. Giornalista mia nonna, disse Hall poco rispettosamente, questo è un consiglio di guerra. Non solleviamo delle questioni e dei dibattiti. Dobbiamo soltanto pensare a costringere il duca a fare le valigie, non importa con che mezzo. Papà non vuole che rimanga qui, e neppure io lo desidero. Ha avuto il sopravvento su di me e ha probabilmente sciupato tutta la mia vita, disse rapidamente. Ora, mentre voi due stavate discorrendo, ho pensato una dozzina di piani. Possiamo togliergli l'acqua. La legge, disse il signor Smith, animandosi nel vedere la discussione entrare nel suo campo, la legge non permette di toglierla che in caso di mancato pagamento della tassa di consumo relativa. O il gas, disse Hal, imponendo silenzio a Smith con un gesto. Ora finalmente si presentava la grande opportunità di Smith. Si deve considerare la questione dell'affitto, disse seriamente, lasciando ogni preambolo. Perché il duca non ha pagato l'affitto e non lo vuol pagare, quello che è più, vuole avere un abboccamento con voi, secondo quello che dice l'americano che è con lui, non ricordo più il posto, prima di pagarvi. Sir Harry era muto di sorpresa. Ecco la lettera del duca, disse Smith pieno di importanza, e lesse. Egregio signore, al mio ritorno dall'America ho trovato un avviso di licenziamento nell'interesse del vostro principale. Siccome il mio contratto d'affitto è ben definito, io considero l'invio di tale avviso come una rottura di contratto e devo rispettosamente declinare di pagare ogni ulteriore somma di denaro finché la mia posizione riguardo ai miei diritti non sarà determinata. Vostro devotissimo de Montvilliers. È oltraggioso, dichiarò il cavaliere. Mostruoso, fece eco il fedele Rake. Che faccia tosta, disse Hall. Il signor Smith agitò in aria il suo grosso indice. La legge dice che la questione del contratto di affitto è fra Sir Harry e il locatario. Nessun locatario ha il diritto di prendere la legge nelle sue mani. Se vi è rottura di contratto, il locatario può portare azione davanti alla legge. Se non paga l'affitto, Smith, disse Sir Harry energicamente, noi vogliamo umiliare questo individuo. Vogliamo mostrare a questi pazzi di Brockley, i quali non hanno un concetto della vera nobiltà, come va trattato questo imbroglione. Papà, disse Hal eccitandosi a un tratto, perché non mostreremmo loro l'articolo genuino? In che modo? Che cosa ne direste di Tuppi? Ha delle obbligazioni verso di noi. Perché non lo fareste venire giù? Avete acquistato una casa vuota, per dirci, il 62, vicino a quella del duca. L'inquilino è partito ieri e voi potreste. Un'idea eccellente, Hal, un'idea superba, disse Sir Harry.